fatto tre viaggi, uno che ho lasciato l'Afghanistan quando ero piccolissimo, poi secondo viaggio nel 2008 e terzo viaggio 2013. Però non ho visto un gran cambiamento dopo 13 anni di occupazione quasi mondiale in Afghanistan tra i soldati stranieri che sono in Afghanistan, NATO, ISAF, nessun cambiamento riguardo la sicurezza, riguardo il popolo afghano. Quest'anno, il 2013, è stato particolarmente per me perché sono andato lì a fare i documenti per la mamma e ero quasi tutti i giorni in giro per uffici governativi in cui dovevo fare la carta d'identità, il passaporto e il resto. Il cambiamento, cioè, nel senso che ovunque andavo non riuscivo a fare il documento al momento, perché ogni volta, ogni ufficio che andavi ti chiedevano dei soldi, dovevi pagare per ogni cosa e ti facevano girare dalla mattina alla sera. E perciò si capisce già da lì che nessun cambiamento riguardo al governo afghano e tutti sono corrotti, nessuno che. Penso che nessuno si preoccupa per la sicurezza o per il popolo afghano. È tutto così ultimamente in Afghanistan. Continuano a dirubare e a non pensare proprio al popolo afghano.
È la famosa condizione della donna che doveva cambiare così radicalmente dopo l'intervento americano?
Sì, loro sempre parlano di questa sorta di democrazia in Afghanistan, che ormai sono liberi, democrazia, eppure le donne possono uscire, possono andare in scuola, possono fare ciò che vogliono, ma non è vero, perché questi parlano solo di pochissime città, per esempio Kabul o Herat o Mazar-e Sharif, in queste grandi città in cui circolano un po' anche figure femminili che vanno in università o scuola. Però in tutto il resto dell'Afghanistan è ancora peggio di prima perché ancora le scuole vengono bruciate, ancora la gente non va a scuola e le donne soprattutto non hanno i loro diritti, soprattutto noi abbiamo proprio l'Organizzazione dei diritti umani a Kabul e non possono farci nulla, che le donne vengono lapidate, che le donne vengono bruciate, la maggior parte a causa anche dei piccoli problemi familiari. Perché sono dei ragazzini di età 16-12 anni, vengono forzati a sposarsi con un vecchio di 80 anni e perciò causa problemi femminili tantissimo in Afghanistan.
Tu hai incontrato Malalai Joya qualche giorno fa qui a
Sì,
Torino.
ho avuto un piacere di incontrarla qua a Torino perché era qua a Torino per qualche giorno e ho incontrato una donna molto forte, molto combattente che riesce a combattere contro tutti questi signori di guerra perché lei è stata espulsa dal Parlamento e dall'Oigirga, perciò è l'unica donna, io penso che in questo momento è combatte praticamente contro tutti questi vecchi faccia, vecchi signori di guerra che esistono ancora. Io penso finché vediamo queste faccia, nessun tranquillità, nessun pace in Afghanistan.
Dicevi di partite di caccia nel
Anzi,
nord
ah, sì,
dell'Afghanistan.
questa è una notizia nuova, praticamente nuova, che è quasi sono entrati 160 stranieri, tra cui sono tutti arabi, pakistani e bengali che vengono a caccia in Afghanistan. E tra l'altro l'autorità afghana ha vietato la caccia in Afghanistan e comunque questi, grazie ai vecchi signori di guerra, riescono a venire e a trasportare i tesori afghani in paesi arabi. Perciò loro vengono con gli aquila, gli uccelli che sono pochissimi e sono ricercati in tutto il mondo, che quasi si trova pochissimo in Afghanistan, e questi qua vengono aiutati. E tra l'altro è anche il Ministero Affari dei Qatar che è presente, c'è proprio il filmato, il video che vengono con un vecchio signore di guerra che si chiama Ismail Khan, che quello era il ministro dell'energia per un anno, non so per quanti anni è durato, e tramite questi signori di guerra sono riusciti a entrare in Afghanistan a fare la caccia.
è arrivato un messaggio al nostro numero 346-6673-263 che dice: un abbraccio e un saluto forte a Hussein e Adriano da parte di Anna e Stefano, insomma qualcuno che ascolta.
Grazie, grazie.
E senti, praticamente tu sei più giovane di me, Adriano, così possiamo dire che non hai mai visto il tuo paese in pace, no? Perché se vogliamo, per pensare a un Afghanistan più libero, più sviluppato, forse bisogna andare agli anni 70 del secolo prima dell'invasione sovietica, perché poi è sempre stata una terra di spartizione anche tra grandi potenze, dire così.
È quella la mia nostalgia, la nostalgia di una cosa che non ho vissuto in quegli anni, che si viveva la tranquillità. Invece il mio infanzia è stato tutto in guerra e non abbiamo mai visto la pace, e persino il periodo dei talebani non ne parliamo, praticamente era vietato tutto anche per i bambini, per far volare un aquilone, per poter leggere un libro, per poter giocare. Era vietato tutto, non si poteva né guardare TV né niente. È un'infanzia che io ho avuto, è passato tutto in guerra e tutto questo.
Tu sei di un'etnia minoritaria, tra l'altro.
Sì, di un'etnia minore che si chiama Hazara, che si trova quasi nel centro Afghanistan. Comunque ormai l'etnia Hazara è sparsa in giro per il mondo, ovunque, in Australia, in Occidente, ovunque, in America, in Europa, e persino siamo una comunità piccola qua anche a Torino di 100 ragazzi giovani.
Che siete arrivati tutti in modo piuttosto rocambolesco, cioè, o sotto i fumi camion, o nei container.
Sì, è l'unica strada per raggiungere l'Occidente, Europa, è quelle strade che fanno quasi tutti i ragazzi afghani attraverso Turchia, Grecia e Italia.
Parlavi prima di video, ce ne sono anche altri che testimoniano il fatto che quando voi ritornate nel vostro paese, non solo non avete potuto vivere quella pace di cui parlava Marco, che mi ricordo tu avevi anche ricercato con delle fotografie in certi contesti, in certi momenti, che quando presentavi il libro facevi mostravi queste cose con notevole nostalgia, appunto. Però ce ne sono altri di video che documentano il pericolo, il forte pericolo a cui siete sottoposti quando tornate, appunto, per fare o documenti o cercare di incontrare la famiglia. Alcuni rientrano per i matrimoni combinati.
Sì, è un pericolo, ma soprattutto per i ragazzi che vanno dall'estero in Afghanistan, o anche per la gente che vive proprio all'interno dell'Afghanistan, soprattutto quando ti sposti. Quando ti sposti di grandi città, magari devi andare nei villaggi, allora ci sono questi blocchi autostradali che fermano la gente, uccidono la gente, poi vengono filmati e vengono pubblicati su web, YouTube, Facebook e cose, ma l'autorità afghana sa questo, ma non vogliono fare nulla, non vogliono assolutamente. Cioè, vi racconto che ultimamente noi le squadre del calcio afghano ha vinto il fair play, è stata una cosa grandissima per noi afghani, per la prima volta entriamo nelle storie del calcio. E questi il premio che abbiamo preso, i ragazzi che sono entrati in Afghanistan, nessuno che si è complimentato con loro, nessuno che ha detto, perché questo è lo sport o calcio, una cosa che unisce gli afghani praticamente. Però dall'altra parte vediamo che il nostro presidente cura tutti questi kamikaze, quando vengono beccati vengono rilasciati non si capisce perché vengono rilasciati. Persino entrano nel palazzo reale dell'Afghanistan, dove il presidente, entrano i talibani di giorno, di notte, come se fosse niente. Non riesco a capire che cos'è il governo, e sono con i talibani o contro i talibani, questo non si capisce. Però lo vediamo che questi fermano la gente, uccidono, persino sono anche legati i poliziotti, sono proprio autorizzati autorità afghana, che si vedono i filmati che si, loro fanno queste cose, ma non capisco.
Quindi veniamo al motivo per cui proprio oggi è giusto parlare di Afghanistan, cioè la notizia che il Dipartimento di Stato americano vuole mantenere comunque almeno 10.000 soldati in territorio afghano, oppure nessuno, anche dopo il 2014, che era la promessa di Obama per andarsene dalla terra afghana. Ecco, se servono a qualcosa per il popolo afghano o solo per i loro interessi che sono rimasti?
Ma io credo
dal punto di vista del...
sì, ma io credo, perché questa guerra è stata scoppiata per la missione pace, a far finire il terrorismo e varie cose, però non è vero solo questo, perché ci sono anche degli interessi, ci sono tantissimi interessi, hanno speso miliardi di soldi per poter finanziare questa guerra, e non penso che lasceranno andare tutto così. Se se ne vanno tutti così, vuol dire che hanno perso la guerra, allora perciò rimangono e continuano a usare questi vecchi signori di guerra finché possono, e anche loro fanno una sorta di, adesso dicono che dobbiamo votare di nuovo, cioè scegliamo il presidente, ma io credo che il presidente sceglierà l'America e farà il suo parlamento, e così continuerà ancora, e nessuno sparando per il popolo afghano, perché ormai sono tutti stanchi, tutti vogliono avere la pace e vivere in tranquillità, ma finché ci sono questi interessi dietro non penso che vediamo un Afghanistan migliore in futuro.
Infatti volevo chiederti, qui in Italia anni fa, adesso purtroppo molto meno, anni fa c'erano diverse manifestazioni contro la guerra, soprattutto contro l'invio dei soldati italiani, perché si diceva che con l'occupazione si aumenta la violenza, perché appunto poi si fanno gli scontri tra le fazioni eccetera, e gli occidentali avevano i loro interessi anche a avere questi scontri. Lì nel tuo paese è possibile per la popolazione fare questo tipo di manifestazioni popolari contro la guerra, oppure è tutto in mano a chi ha le armi, alle milizie e così via?
Ma secondo me queste sorte di manifestazione contro la guerra in giro per il mondo è una cosa utile, perché finché noi vediamo che ancora sono questa gente che ancora fabbrica le armi o ci sono i paesi che finanziano perché hanno dei interessi, allora se andiamo in giro a chiedere agli afghani cosa avete bisogno, nessuno vorrà dire che abbiamo bisogno dei soldati, e tutti avranno da dire che abbiamo bisogno di altro, abbiamo bisogno di far costruire il nostro paese, abbiamo bisogno del sanità, elettricità, è questo che fa crescere un paese, non che inviamo dei soldati armati e poi pure nominiamo che missioni di pace, scusami.
Certo, siamo d'accordissimo. Guarda, è arrivato un messaggio di una nostra ascoltatrice Olga, che dice: ho delle foto storiche di ragazze di Kabul davanti all'università, bellissime, in minigonna, capelli corti e cotonati, tipo Londra anni 70.
Sì.
Tra l'altro le donne lì sono bellissime, e c'è un'altra compagna che era stata in Afghanistan tanto tempo fa, mi aveva parlato come di un paese stupendo, quindi evidentemente c'è proprio questa idea che se non ci fosse la guerra...
È vero, noi siamo anche testimoni di tantissimi turisti che sono andati, che poi dopo hanno pubblicato il loro libro, il loro racconto riguardo l'Afghanistan di anni 70, anni 60, che in quel periodo in cui si poteva vivere praticamente, cioè la gente era felice, se anche era la povertà, comunque non c'era la guerra, non c'erano questi bombardamenti da sopra, e tutti erano tranquilli, ognuno rivolgeva la sua attività sociale, la vita normale, o contadino dove era faceva la sua vita normale. Comunque ora è Kabul, o proprio parliamo del governo afghano, e nessuno che pensa per poter portare la pace in Afghanistan. Ognuno pensa ai suoi interessi, prendendo dal Karzai fino a tutto il parlamentario, con tutti i ministeri che ci sono, ognuno si sono fatti un impero e la gente così viva
subisce.
Ecco, però la divisione tra etnie c'è sempre stata. In fondo gli Hazara sono sempre stati un po' tenuti in disparte o non potevano accedere all'università. Ma la Lajoie diceva che sì, questo si può solo fare andando proprio alla radice di tutto quanto.
È vero che praticamente adesso la maggioranza è Pashtun, ma poi in questi anni di guerra è rimasto una sorta di odio tra la popolazione, perché quel 5 anni di guerra civile in Afghanistan ha lasciato tutto questo casino indietro, che ora ancora io praticamente come un Hazara non posso circolare tranquillamente in tutto l'Afghanistan, perché c'è rimasto questa sorta di odio, perché in guerra civile tutti si combattevano uno contro l'altro e nessuno è vero riguardo il popolo Hazara, è rimasto senza i suoi diritti anche nel passato, ma comunque ora qualcosa sì, hanno il diritto di entrare in università e studiare. È bello che adesso il popolo Hazara è quel popolo che sta dando più da fare in Afghanistan, che così ovunque nelle zone Hazara, ovunque vai ci sono scuole, la gente studia. E la preoccupazione del Pashtun inizia ora, perché loro dicono che nella nostra zona le scuole vengono chiuse e ci sono tutti che vanno a radunarsi ai talibani e veniamo uccisi noi e cose, e poi escono sulle strade e disturbano altre persone, altre gente e altre etnie.
Questo anche perché voi siete sciiti e loro sono...
Ah sì, sì.
Infatti
c'è questa differenza di religione.
A Quetta ci sono proprio del massacri.
Anche, sì. E praticamente parliamo di Quetta. Quetta è una città pakistana, che confinanza con l'Afghanistan, in cui vivono la comunità Hazara, ma tantissimi in questa città, che sono usciti tanti anni fa dall'Afghanistan o anche ultimi anni durante questa guerra, sono usciti e si sono emigrati in Pakistan, in questa città, ma anche lì noi veniamo massacrati. Lì il problema è tra sciiti e sunniti, perché il resto del Pakistan, la maggioranza sono sunniti e minoranza questo etnia Hazara che è sciiti. Poi ci sono anche i pakistani sciiti che vivono proprio in Karachi, Islamabad, in zona Punjab e queste zone, e noi veniamo uccisi, massacrati perché siamo sciiti. Non capisco per quale motivo è scoppiato questa guerra tra queste due religioni, sciiti e sunniti, e grazie a chi? Grazie a chi governa, grazie a chi che ha il potere in mano, perché per loro facilita le cose e continuando a uccidere e ammazzare, e invece loro guadagnano al cambio.
È arrivato un altro messaggio, un ascoltatore ci ricorda che c'era un artista italiano, Alighiero Boetti, che faceva sculture di arte povera, così via, che si innamorò dell'Afghanistan praticamente, ci andò la prima volta nel 1971 e lì iniziò una produzione di manufatti artistici, così collaborando con le donne del posto. Aprì un albergo a Kabul che si chiamava One Hotel, e così, per dire, ecco la storia di un'altra persona, di un italiano che ebbe questo tipo di relazione con quel paese. Esatto. Io volevo chiederti anche come ti trovi in Italia, cosa fai, se c'è tempo, però se c'è ancora qualcosa su... Fate voi.
Beh, Italia, non so, potrei anche lamentarmi e anche no. Mi lamento ultimamente perché sono disoccupato, è la preoccupazione di tutti noi, e questa è la disoccupazione. Però sono contento che almeno in Italia io ho la libertà.
Tu sei rifugiato, hai l'asilo politico?
No,
qua?
No, ho fatto la richiesta come rifugiato, come asilo politico, ma non sono stato riconosciuto come rifugiato. Comunque ho un documento che mi permette di vivere qua in Italia. Direi che l'unica preoccupazione, problema attuale è questa disoccupazione. Se avesse trovato un'occupazione, direi che si può vivere. E sono molto contento perché qua almeno io, quando esco la mattina, sono sicuro che torno vivo la sera. Non ci sono dei kamikaze in giro.
Certo, immaginiamo che quella è la cosa essenziale di cui magari noi non ci rendiamo conto, ecco. Anche di queste cose, poi in realtà sia in Italia, in Europa, insomma, chi proviene da paesi in guerra dovrebbero dargli anche ben più diritti, no? Come ad esempio delle risorse per vivere, eccetera. Però
non so, comunque
la protezione umanitaria,
giusto? Sussidiario. Praticamente funziona in questo modo in Italia: ti dai il documento, arrangiati.
Esatto, è quello arrangiati. Che dicevo, che poi è giustissimo, avete tutte le ragioni di lottare per avere ben più cose che vi spettano a voi, come spettano anche i disoccupati italiani, ovviamente. Va bene.
Solo una domanda veloce, che non so neanche se tu ti sei informato. L'altra contingenza relativa all'Afghanistan è quella delle elezioni che ci saranno ad aprile.
Sì.
Tu hai seguito un po' la composizione dei
io sì, lo vedo dalle notizie, mi arrivano magari su web, lo guardo, e non penso che cambierà qualcosa, non penso che cambia, perché finché sono lì sempre le stesse facce. Si cambiasse magari delle facce nuove, magari arrivano un po', dasse la possibilità anche ai giovani che, oppure ad altri che sono in giro per il mondo, in Europa, in Australia, in America, perché hanno avuto un insegnamento diverso rispetto a quelli che sono adesso presenti in Afghanistan. Io posso dire con certezza che la maggior parte di quelli che adesso sono in Afghanistan, in Parlamento o in Loigerga, oppure sono dei ministeri, sono tutti analfabetici che non sanno neanche scrivere, però sono lì che governano. Vediamo magari nel futuro se riescono a dare questo governo in mano ai giovani che hanno studiato, che hanno visto il mondo, magari cambierà qualcosa.
Va bene, lo speriamo tutti naturalmente, anzi in realtà poi bisognerebbe anche in Italia riprendere questa questione della mobilitazione contro l'occupazione come uno dei fattori che determina tutta questa violenza. Poi, come abbiamo detto, la situazione è complessa e ci sono c'è una lunga storia, insomma, di decenni di violenza settaria in Afghanistan che sarà ben difficile sconfiggere, però chiaramente non è che bisogna demordere per questo.